dalla lezione scorsa, appunto, dalle varie lezioni scorse su religione, miti, simboli, riti, eccetera, per affrontare un tema abbastanza impegnativo, interessante dal mio punto di vista, spero lo sia anche per voi, che ormai dovreste essere abbastanza pronti a maneggiare, più o meno a comprendere perlomeno. E parliamo della questione dell'immaginale o dell'immaginario, come vedremo, c'è cioè da fare qualche piccola distinzione in proposito. Perché questo è importante? Perché dovrebbe darvi degli strumenti di comprensione del reale diversi da quelli correnti e, a mio parere, e anche di parecchi altri miei colleghi, più accurati, più capaci di quelle che gli inglesi chiamano insights, quindi di intuizioni intelligenti su quanto ha a che fare con ciò che sta accadendo. Come avete visto dalla lezione di Giampiero dell'altro giorno, ci sono una serie di cose che accadono, una serie di dimensioni che vengono utilizzate normalmente dal marketing, dalla pubblicità, dal cinema, dalla fiction, no? Se vi ricordate, il concerto di Madonna era abbastanza indicativo di un certo tipo di riferimenti e di un certo tipo di citazioni. E queste cose, come dire, noi le concepiamo a un livello razionale. Il problema è che, come forse avrete cominciato a capire, il livello razionale non è sufficiente. Per capire questa cosa dobbiamo fare una una certa introduzione, diciamo, buongiorno, una certa introduzione lunga, per rimettere un po' le cose in prospettiva e di cose che abbiamo già detto, ma che oggi approfitto per riprendere. Allora, l'oggetto del corso, insieme a tante altre cose, è quello di proporvi un modello di essere umano più complesso di quello col quale abbiamo a che fare oggi. Quello col quale abbiamo a che fare oggi, abbiamo detto, è di discendenza cartesiana ed è un po' quello che deriva dal cogito ergo sum, ovvero sia l'essere umano è tale perché è razionale. Allora, questo poteva andar bene per Cartesio, poteva andar bene fino a qualche, diciamo un secolo fa, forse qualcosa di meno, cinquantina d'anni fa. Da quello che abbiamo scoperto nel frattempo è un po' difficile sostenerla come tesi. Perché? Perché noi sappiamo oggi, appunto, che l'essere umano non è tale perché parla, perché pensa, forse perché ride, quello potrebbe essere già meglio, però comunque manco, ma l'essere umano è tale perché cammina. E questa non è una cosa che vi sto raccontando io, ma è una cosa sulla quale c'è un discreto consenso nella comunità scientifica allargata, per cui paleantropologi, fisiologi, dottori, insomma, tutta una serie di specialisti di queste varie branche che si intrecciano sull'argomento, i quali sono piuttosto concordi appunto nel dire che il momento in cui si può cominciare a parlare di esseri umani è il momento in cui ci alziamo in piedi. Vedremo che questo è un momento estremamente importante anche per altre questioni. Però il punto al momento che mi interessa è che questa cosa accade 3 milioni e mezzo di anni fa, grosso modo. Allora, 3 milioni e mezzo di anni fa sono tanti, difficilmente concepibili, abbiamo delle difficoltà a metterli a fuoco, tutto quello che vi pare, però diciamo che restringiamo arbitrariamente la questione e scopriamo che il sapiens, cioè noi che abbiamo voluto, come dire, mettere l'accento sulla questione perché siamo sapiens sapiens. Per sicurezza, non avessimo capito il primo, abbiamo aggiunto anche il secondo. Allora, noi siamo lì da 300.000 anni. Ora, la ragione, l'autoconsapevolezza, quella che noi riteniamo essere la nostra, come dire, wildcard che ci permette di essere unici al mondo e fonda tutti i vari antropocentrismi e tutte le cose di cui abbiamo parlato, compare 15-20.000 anni fa, mi sto tenendo molto largo. Tenete presente che da un punto di vista storico noi sappiamo che intorno al 2500 avanti Cristo, quindi no, scusatemi, intorno a 2500 anni fa, che era esattamente quello che volevo confutare di un vostro collega dell'altro giorno, quindi diciamo intorno a 3000 anni fa, quando c'era il buon Platone, noi sappiamo, abbiamo già detto più volte, che c'erano ancora gli oracoli e che una delle questioni centrali della vita platonica fu la lotta con i poeti. I poeti al tempo non erano quelli che parlavano in versi e basta, ma erano fondamentalmente quelli che fondavano il loro sapere sulla mansia, ovvero sia su questi slanci, questi momenti di mancanza egoica, mancanza di consapevolezza che portavano a dire cose, no? Ricordate anche i profeti nella nostra tradizione, insomma, diciamo che la cosa risale abbastanza tranquillamente a 2500 anni fa, 3000 anni fa. Questo che significa? Significa che 3000 anni fa noi abbiamo delle evidenze storiche che dicono che la configurazione dell'essere umano era diversa da quella odierna. Ovvero sia, quello che noi chiamiamo oggi io, che tende, come abbiamo detto più volte, a pretendere di esaurire completamente la nostra scena interiore, c'era e non c'era. Vedremo che anche oggi l'io c'è e non c'è, anche se fa finta di no. Ma questo forse con le derivazioni paretiane lo capite un po' meglio dopo quello che ci siamo detti la settimana scorsa. Allora, che succede quindi? Vuol dire che possiamo dire che più o meno la consapevolezza come la intendiamo noi ha un circa 5.000 anni. Ora, fra 5.000 e 300.000, a casa mia c'è una certa differenza. Come fra 5.000 e 3 milioni? Ma ripeto. La questione perché ve la sto mettendo in questo senso? Perché vi sto facendo presente che noi siamo arrivati fin qui per la grandissima parte del percorso evolutivo che abbiamo fatto senza la consapevolezza. Quindi pretendere che l'uomo, l'essere umano, sia umano perché pensa, a me pare un po' una forzatura, perché l'essere umano c'era molto prima del pensiero, c'era molto prima della consapevolezza egoica, c'era molto prima di tutte queste manie di protagonismo e di megalomanie assortite con le quali facciamo ancora i conti, e questo vuol dire che probabilmente il nostro modello di essere umano va rivisto. Perché questa ragione, la nostra consapevolezza, è l'ultimo passaggio di una lunga serie di strategie conoscitive del mondo che hanno funzionato bene perché ci hanno portato fino a qui. Non so se è chiara la questione. Cioè noi siamo ancora oggi, in larga misura, inconsapevoli di ciò che facciamo. E l'abbiamo detto recentemente, se vi ricordate, no? Siamo inconsapevoli del funzionamento del nostro corpo, se lo vogliamo chiamare funzionamento, è un termine che odio, ma la lingua purtroppo al momento non ci mette a disposizione grandi alternative. Quindi non abbiamo idea del come e perché batte il cuore, come respiriamo, il flusso sanguigno, le secrezioni delle ghiandole, non abbiamo assolutamente idea. Però sappiamo pure che la parte del nostro cervello che se ne occupa, che è quella antica, il paleoencefalo o anche cervello rettiliano, lo trattiamo con grande sufficienza perché appunto si occupa semplicemente di farci vivere, mica pensa, mica fai conti. Quindi è molto peggio di tutto il resto. Qui, come vedete, c'è un pregiudizio in atto. C'è un pregiudizio che è un pregiudizio che in qualche misura ha a che fare anche con la nostra autorappresentazione e mappatura simbolica del corpo. Tant'è che voi saprete forse, forse no perché siete scesi recentemente da un'astronave, quindi non avete molto a che fare con quello che succede sulla Terra, però diciamo che potreste aver sentito che la tendenza attuale è quella di ridurre l'intero corpo al cervello. Da un punto di vista di rappresentazioni simboliche. Da un punto di vista di ciò che noi pensiamo del nostro stesso corpo, il cervello è il piatto forte, è quello che in qualche misura racchiude tutti noi stessi, che possiamo anche quindi prendere come parte per il tutto. E questo è dimostrato anche, se, credo che ne abbiamo già detto, ma a questo punto, visto che sto facendo un repeat and recover, mettiamo tutto insieme. È dato anche dalle strategie della crioterapia, della criogenesi, della criosalvazione. Non so se avrete sentito di questi furbacchioni che si fanno congelare per aspettare che la tecnologia poi li riporti in vita. Ci sono due versioni di questo tipo di attività: una per quelli che hanno tanti, tanti soldi che preserva tutto il corpo, e un'altra per quelli che hanno meno soldi ma sempre troppi che preserva soltanto la testa. Perché il cervello che conta e il corpo se ne può pure andare a fanculo, come abbiamo detto più volte, no? Noi il corpo lo trattiamo come un supporto che ha dei grossi difetti e che speriamo di cui speriamo di poterci liberare abbastanza presto o di migliorarlo, insomma, comunque non siamo soddisfatti, ecco, fondamentalmente. Quindi la cosa divertente invece è che dalle evidenze scientifiche, quelle che dovrebbero essere a fondamento dei nostri ragionamenti, sempre che qualcuno sia un po' meno ipocrita di quello che dimostra di essere, il discorso è esattamente il contrario. Questo neurofisiologo portoghese del quale vi ho parlato, credo, già più volte, ma che oggi trattiamo un po' meglio, che è Antonio Damasio, che ha scritto una serie di bellissimi libri che meriterebbe che leggeste, anche perché sono leggibili, tra l'altro, non sono particolarmente complicati. Uno si chiama L'errore di Cartesio, indovina un po', e l'altro, più recente, si chiama Lo strano ordine delle cose, ed è chiaramente uno dei punti sui quali faccio leva, ai quali mi affido per questo che vi sto dicendo. Non è che me lo sono inventato stanotte o lungo notti alcoliche, è qualcosa che viene da una discreta frequentazione di autori e di altri pensatori assortiti. Ok, allora cosa dice Damasio? Dice: il cervello nasce al servizio del corpo. Il cervello è uno step evolutivo ulteriore quando un corpo che è già molto evoluto di per sé ha bisogno di qualcosa in più, perché è diventato troppo complesso per non dover richiedere un qualche tipo di accentramento, un qualche tipo di regia, un qualche tipo di cabina di regia, che è un termine che oggi, come saprete, va proprio per la maggiore, non riusciamo a fare più niente senza tavoli o cabine di regia, però comunque è esattamente quella l'idea. Qualcuno deve staccare il microfono o c'è una domanda? Era Michele. Ok, allora, quindi, che ci dice Damasio? Ci dice esattamente questo, che tornando a bomba, tornando ai famosi 3 milioni e mezzo di anni fa, qui andiamo perfino oltre, perché l'idea damasiana, che è confortata da una serie di scoperte, una serie di evidenze scientifiche, è che la nostra, diciamo, il nostro percorso per arrivare qui cominci molto prima e cominci, e qui già sto semplificando, ma come dire, almeno un minimo di punto dobbiamo prendere, cominci un po' come le mante, non so se avete presente le mante. Le mante sono questi stomaci con le ali che nuotano nei mari del Pacifico, sono dei pesci, non credo siano dei pesci perlomeno, che hanno praticamente una bocca enorme e un passaggio rettangolare nel corpo e basta, sono dei sifoni fondamentalmente. Però sono molto belli da vedere. Ho avuto il piacere di farci il bagno a Bali e devo dire che, a parte l'immondizia nell'acqua, era molto bello, sembrava quasi Disney senza con l'immondizia. Ad ogni modo, che fanno questi animali? Sono degli stomaci con delle caratteristiche, diciamo, dinamiche, con dei supporti. E noi più o meno cominciamo così. Cominciamo come stomaci, come strategie di, come dire, sopravvivenza nel mondo, strategie di reperimento di energia fondate sull'alimentazione. Andando proprio alle basi, noi siamo, forse questo non ce l'avete ben presente, ma noi siamo ad oggi degli universi a parte, al di là del DNA e della ricchezza interiore. Noi siamo universi a parte perché siamo delle alleanze di 90 miliardi di esseri viventi autonomi, cosa con la quale normalmente non facciamo i conti, no? Però, appunto, il problema è che noi siamo fatti di altri esseri viventi, che sono le famose cellule, delle quali avrete sentito parlare, che hanno dei cicli di vita diversi dal nostro. Noi ogni 7-8 anni siamo nuovi, perché tutto quello che c'era prima è morto ed è stato rimpiazzato. Quindi noi, e qui siamo già su un Edgar Morin, tanto per capirsi, siamo costantemente e sempre vita e morte in equilibrio. Non è che la morte non la conosciamo, noi la stiamo vivendo da quando siamo nati, perché il nostro è un processo. Non siamo un divenire soltanto da un punto di vista mentale, evolutivo, caratteriale, come abbiamo detto, ma noi siamo un divenire fisico. Buona parte della polvere che avete a casa siete voi, perché le vostre cellule esterne del derma muoiono, si sfogliano, come saprete, lo scrub, tutte queste cose che facciamo, no? Le fette di cetriolo sotto gli occhi e tutte queste cose, sono esattamente perché noi moriamo costantemente e rinasciamo. Quindi anche il mito della Fenice si potrebbe interpretare da qualche altro punto di vista, ma questo magari lo vediamo dopo. Allora, questo è molto interessante, perché dice Damasio, in un passaggio molto bello, dice questo: noi siamo frutto della cooperazione di molecole che poi creano dei tessuti che cooperano, perché creino degli organi che cooperano. Noi siamo cooperazione all'ennesima potenza. Esistiamo solamente perché 90 miliardi di esseri viventi, dei quali quasi la metà non sono manco cellule nostre, ma sono batteri, virus e tutte quelle cose che odiamo in televisione con la mucchina, con le mascherine, tutte queste cose qui, ecco, insomma, sarebbe il caso di ripensarle anche in quest'ottica, perché sono anche, magari non proprio il Covid, ma insomma buona parte, sono cose che ci permettono di vivere. Perché tutto quello che accade nel nostro intestino e nel nostro stomaco sono processi dove servono altri esseri viventi a lavorare. E vedremo quanto questo è importante anche da un punto di vista simbolico. Però comunque, tornando a bomba, che succede? Che questo essere fatto di succhi gastrici, escrezioni, eccetera, diventa sempre più efficace e ha bisogno di qualcosa che lo protegga. Quindi nella scala evolutiva, non so neanche più, non gli sto manco a contare i milioni di anni e le epoche perché tanto non serve, però sappiamo che a un certo punto si dota di un apparato muscolo scheletrico. Quindi le gambe, la cassa toracica, la schiena, zampe, anzi al tempo perché probabilmente eravamo appunto quadrupedi in questo momento, tutta una serie di accessori che servono a essere migliori nella sopravvivenza, a vivere meglio, a poter utilizzare più informazioni dall'ambiente, a poter avere una prima memoria embrionale che si sviluppa come? Attraverso le reti neurali, che sono il primo step prima del cervello. Ok? Quindi questo corpo che prende forma è un corpo che già ha degli stadi evolutivi che ci sono ancora oggi. Tant'è che vi dirà Damasio che noi abbiamo all'interno, non solo abbiamo, allora, scusate, faccio un breve arbor. Allora, questi stadi evolutivi esistono ancora oggi, tant'è che la parola ambiente, come dice anche Damasio, è una parola molto ingannevole, perché noi normalmente la usiamo per descrivere qualcosa che è al di fuori di noi. E questo è uno dei grandi problemi dell'intera logica, no? Perché noi parliamo dell'ambiente come se fosse un'altra cosa rispetto a noi. Allora, il punto invece è che noi siamo ambiente. Noi siamo parte integrante dell'ambiente, ma non solo. Abbiamo un ambiente esterno e un ambiente interno, e l'ambiente interno si divide in due ambienti, uno primordiale e uno più recente. Noi abbiamo ancora oggi, a livello di sistema nervoso, delle differenze tra il sistema nervoso del tratto gastroenterico e quello di tutto il resto del corpo. Quindi quando sentite quella simpatica pubblicità che è ripartita ultimamente degli ometti con i caschetti bianchi che ci dicono perché l'intestino è il nostro secondo cervello, mentono, perché l'intestino è il primo. Prima c'era l'intestino, poi è venuto il cervello, però come vi dicevo, siccome c'è un pregiudizio simbolico sul cervello, allora possiamo forse arrivare al fatto che l'intestino cooperi, che già è uno sforzo notevole perché come saprete l'intestino è il luogo della cacca, quindi abbiamo dei problemi a parlarne. Però ecco, dire che è il primo intestino, è il primo cervello, non ce la facciamo. Deve essere il secondo. Ma è un falso scientifico. Perché l'intestino è il primo. C'è stato prima quello. C'ha delle strutture ancora oggi che sono quasi totalmente autonome. Per cui fa da solo. Il cervello ci mette le mani poco. Ed è uno dei motivi per i quali non è che sappiamo granché di quello che accade da quelle parti. No? Saprete che la peristalsi, la digestione, tutta una serie di questioni che hanno a che fare con muscoli di quell'area non ci sono particolarmente note. Succedono, tanto per l'inconsapevolezza di prima. Però, ancora oggi appunto, l'intestino fa un po' da solo, per cui quando si dice quella sensazione di pancia, parliamone, perché no? Può darsi che abbia un fondamento. Certo, non è una sensazione intelligente come la intendiamo noi, non è una sensazione consapevole come la intendiamo noi, però è quella sensazione che sta lì da 6-7 milioni di anni. Per cui io tenderei a essere un tantino meno critico in proposito. Perlomeno parliamone. Dopodiché, come dicevamo, segue, quindi dopo l'ambiente primordiale del tratto gastroenterico, segue l'ambiente sempre interiore del muscolo scheletrico. Quindi noi ci dotiamo di arti per la deambulazione, ci dotiamo di una forma che pian piano comincia a somigliare a quella che abbiamo, finché appunto intorno a 3 milioni e mezzo di anni fa questo quadrupede che si è aggirato fino ad allora con ottimi risultati, non si sa perché, s'alza in piedi. E per darvi un'idea della lentezza di questi processi dal nostro punto di vista, Perché è chiaro che in termini evolutivi, in termini cosmici, 15 milioni d'anni sono un batter d'occhio, fondamentalmente, per noi un po' meno, ecco. Però vi faccio presente che ad oggi la gran parte delle nostre debolezze, dei nostri dolori, dei nostri acciacchi, che spero per voi arriveranno con calma, ma arrivano, sono dovuti ancora a un mancato perfetto adattamento alla posizione verticale. Ancora oggi, dopo 3 milioni e mezzo di anni, che so un po', noi continuiamo ad avere dei problemi alle giunture. Abbiamo dei problemi alle articolazioni delle spalle, abbiamo dei problemi alle articolazioni della bassa vita, perché sono i punti che, guarda caso, quando ci siamo alzati in piedi, erano quelli che sono dovuti cambiare. Non so se è chiara questa cosa, no? Perché? Perché le caviglie, perché le ginocchia, perché le anche sono quelle che supportano il peso e ancora, come dire, non hanno ben capito come sarebbe la cosa migliore da fare. Quindi figuriamoci, no? 3 milioni e mezzo d'anni ancora stiamo lì, per cui sono dei processi lenti. È chiaro che noi siamo una cultura basata sulla fretta, quindi acceleriamoli questi processi, no? Facciamo delle belle protesi come se avessimo capito come funziona, cosa che purtroppo invece non accade, quindi staremo un po' a vedere. Però questo per dire che c'è una lunghissima parte del nostro essere umani che non coincide neanche lontanamente col nostro essere consapevoli di esserlo. La domanda è: ma se per quei 3 milioni di anni siamo sopravvissuti e siamo andati sempre migliorando, dotandoci di tutta una serie di nuovi gadget, di nuovi accessori, fino ad arrivare a un apparato boccale che ci permette di parlare, fino ad arrivare a un cervello che ci permette di pensare e di concepire l'idea di linguaggio, cose meravigliose, ma molto, molto, molto tardive in quello che è il nostro percorso, forse allora anche il corpo ha qualcosa da dire, perché noi all'apparato boccale, al linguaggio, ci siamo arrivati grazie al corpo, non per le meravigliose doti del nostro cervello. Non so se sta cosa è chiara. O meglio, del corpo aiutato dal cervello, ma non da solo, un corpo insieme al cervello. Quindi quando parliamo di mente-corpo, non parliamo semplicemente di un problema di questa entità spirituale che è la nostra consapevolezza, ma parliamo anche della necessità di reinserire il cervello all'interno del corpo, perché il cervello da solo, a parte Frankenstein Junior, non serve a niente. Non so se questa cosa è chiara. Non è che puoi staccare il cervello, attaccarci gli elettrodi e farlo diventare parte di una rete neurale che funziona in internet senza che cambi qualcosa. Perché il cervello è lì per elaborare costantemente tutte le informazioni che gli arrivano ancora oggi dal corpo. Perché la gran parte dei sistemi neurali che abbiamo ancora oggi in funzionamento, soprattutto quelli di cui non sappiamo un tubo, quindi il vago, il simpatico, no? Tutti questi che hanno sti nomi da gaggio al porto, da gente che va a farsi l'aperitivo, no? C'è un sistema simpatico, andiamo tutti quanti, usciamo stasera. Ecco, tutti quei sistemi neurali lì funzionano per la gran parte in trasmissione al cervello, non in ricezione. Non so se è chiara questa cosa. Vuol dire che il corpo informa il cervello e si comporta in larga misura per conto suo, senza che il cervello debba dirgli cosa fare. Mi seguite? So che non è un discorso molto comune, perché noi siamo appunto convinti di un sacco di cazzate, però, come dire, mi tocca in qualche modo darvi questa serie di brutte notizie o di buone notizie a seconda dei punti di vista. Io sono assolutamente un fan di questa questione, perché credo che ci stiamo perdendo la gran parte di ciò che siamo, non considerando il nostro corpo per quello che è, ovvero sia un qualcosa di assolutamente unico. E ve l'ho già detto, noi provate a tradurre in algoritmi una minima azione riflessa che voi compite, uno non saprete come fare perché non ne avete idea, ma intanto l'avete fatta. Quello è il punto. Evitate gli ostacoli per strada, scartate gli ostacoli in macchina guidando, vi accostate o vi scansate da qualcuno, afferrate oggetti al volo, ne fate una miriade tutti i giorni di cose delle quali non avete la minima consapevolezza. Perché? Perché il corpo fa da sé, ancora oggi, nonostante quello che ci racconta l'io, che invece dice che se non ci fosse lui saremmo tutti a pezzi. Ecco, allora questa cosa tutto sommato sarebbe il caso di dargli una piccola ridimensionata, mettiamola così. Allora, la ridimensionata in questione gliela diamo usando questo modello complesso di cui vi sto parlando di essere umano. Il modello complesso ovviamente si avvale di questa idea di et et, è, come dire, nel paradigma inclusivo, altrimenti non avrebbe senso, chiaramente, no? E quindi abolisce in larga misura buona parte di tutte quante le gerarchie che ci siamo raccontati e ci siamo costruiti in quest'ultimo torno di tempo. E dice cosa? Dice che l'essere umano è come dire, una miscela, un processo nel quale intervengono ormai direi quattro distinte sfere di senso, che sono la corporeità, che continua ad oggi ad essere, come vi ho appena detto, fonte della gran parte delle informazioni sull'ambiente e della gran parte dei comportamenti più o meno consapevoli che abbiamo, seguita dalla sfera emozionale, seguita dalla sfera simbolico-immaginale, seguita dalla ragione. E questo seguito va interpretato in un senso di costante contemporaneità. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste cose avvengono contemporaneamente, non c'è un momento in cui c'è la ragione che a un certo punto prende le redini e dice vabbè, boh, capisco tutto io. No, se aspettiamo quel momento siamo in linea di massima fottuti. Quindi succede tutto costantemente senza che noi ce ne accorgiamo. Questo è il bello della cosa, no? Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto sullo status, sul giudizio di status? Noi guardiamo qualcuno e sappiamo. Fine. E non abbiamo idea del come sappiamo, perché non sono, e sono ragionamenti molto più, come dire, astratti, no? Per molti versi, perché valutano segni, valutano simboli, valutano comportamenti, insomma, cose delle quali dovremmo essere consapevoli, invece no. Ma d'altronde abbiamo detto non siamo manco lontanamente consapevoli di quello che accade nel nostro corpo. Voi fate uno sforzo sto pomeriggio, quando avete un attimo, ve ne state belli in piedi, tranquilli, rilassati e cercate di sentire il battito cardiaco. Poi mi dite. Eppure è lì. Lo sapete perché siete in piedi, campate, respirate, quindi quello batte. Il sapere che c'è o sentirlo sono due cose diverse. Quindi anche lì c'è tutta una serie di cose che accadono senza che noi se ne abbia la minima consapevolezza. Andiamo avanti sull'inconsapevole. Cos'altro accade quando che noi siamo inconsapevoli? Grandissima parte di quello che viviamo, no? Nel senso che la nostra attenzione, come forse saprete, era già abbastanza, come dire, provata prima, nel senso che noi abbiamo una spanna d'attenzione che ai tempi veniva considerata, ed eravamo molto ottimisti, 45 minuti continui, più o meno. No? Il motivo per cui facciamo delle ore di lezione tre quarti d'ora più o meno è quello, perché si presume che dopo tre quarti d'ora tu puoi dire quello che ti pare e gli altri hanno chiuso baracca e burattini e stanno altrove. Ecco, questo stare altrove è esattamente il non essere consapevoli. Perdersi in sogni ad occhi aperti, in fantasie, in quelle che Gaston Bachelard, che è uno dei grandi autori a cui ci riferiremo adesso, chiamava rêverie, no? Questi sogni più o meno strutturati ad occhi aperti, dei quali noi non abbiamo normalmente consapevolezza. No. Quante volte voi siete arrivati da qualche parte senza ricordarvi come avete fatto ad arrivarci, sia a piedi che in macchina, che in motorino, che guidando? Quante volte non vi ricordate quello che avete fatto 2 minuti fa? Ho fatto colazione. Boh, perché dov'eri? Da un'altra parte? No, ma guarda caso, tu c'eri. Il tuo io se n'era andato a fare una partita a carte con gli amici, evidentemente. Però quello che vorrei che vedeste è che questa pretesa attenzione al 100%, e già me tengo perché sennò avreste 360, 375, 500, 2000%, delle cose proprio fantasmagoriche, ecco, è tutte tranne che così precisa. Noi sappiamo di noi scampoli, però viviamo 24 ore su 24, agiamo 24 ore su 24 e qualcuno lo fa, ma non è sempre l'io. Questo è il punto. L'io c'è a volte, meglio se c'è più spesso, voglio dire, per carità. Però nel complesso è difficile sostenere che sia tutto ciò che accade grazie all'io, anche perché, come vi ho già detto, in particolare altre prospettive del mondo, come quella orientale, sull'io hanno un po' di problemi. Non so se sapete più o meno lo Zen, l'induismo, lo yoga, tutte le grandi discipline orientali sono mirate a levarselo dai piedi. Figuriamoci a che punto siamo. No? Perché l'io spesso e volentieri è un ingombro, è petulante, è rompicoglioni, è convinto di esserci solo lui, è fonte del nostro narcisismo costante. Ce n'ha tante di questioni, no? Tant'è che appunto, soprattutto il buddismo Zen ha un conto aperto sia con l'io che con il linguaggio. Cioè, quelli che per noi cartesianamente sarebbero, no, in assoluto le cose migliori fatte, loro se ne vorrebbero liberare. Perché sono fonte di perturbazione, perché sono fonte di incomprensioni, perché danno delle posizioni un po' strane sul mondo, che stiamo evidentemente testimoniando, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, parliamone. Parliamo di questa nostra mancata consapevolezza a spot, diciamo, siamo un po', come dire, stroboscopici nel nostro esserci, ma ci sono anche dei momenti nei quali non ci siamo per ore. Vi faccio presente che nessuno di noi ha ancora ben capito che succede quando dormiamo, eppure noi dormiamo intorno alle 7-8 ore al giorno, un terzo di vita la passiamo dormendo e non abbiamo idea del perché o dove andiamo dormendo. Sicuramente l'io non c'è, o meglio, ci potrebbe essere con una notevole serie di discipline e di accortezze che potrebbero, però, sono quelle di solito riservate agli uomini della conoscenza, gli sciamani, tutti questi di cui abbiamo parlato a volte, che lo fanno, come dire, di mestiere per molti versi. Non so se voi avete, no, non credo, ma potrebbe interessarvi forse. Qualche decina d'anni fa un antropologo in erba, tale Carlos Castagneda, andò a studiare con uno stregone Yaqui. Non so se avete letto Tex, è una delle antiche tribù indiane. Ed è diventato a sua volta stregone e sciamano. È un personaggio estremamente interessante, ha scritto una carrettata di libri, se l'andate a cercare su internet trovate ancora oggi tutta una serie di strategie sul, come dire, lo sviluppo interiore e spirituale che vanno sotto il nome di tensegrità. Ed è stato veramente un personaggio interessante. La cosa divertente è che il primo libro inizia con una citazione di Carlos Immel. Tanto per darvi un po' un'idea delle strane strade del mondo, un no? Altro strano ordine delle cose di cui parla Damasio. E cosa dice Castagneda? Dice esattamente questo. Dice che ci sono altre dimensioni, altri luoghi, altre dimensioni, sì, direi, altri universi nei quali è possibile andare attraverso l'utilizzo sapiente di certe droghe e di certi meccanismi. E tanto da rinunciare a quello che è il nostro modo di comprendere il mondo, quindi lasciar perdere l'antropologia e diventare a sua volta un apprendista stregone. Se vi interessa, ha scritto i primi 4 o 5, sono molto belli, dopo comincia a diventare un po' pesante. Ne ha scritti penso una ventina, se non ricordo male, ma insomma, diciamo che la prima trilogia è una delle cose più belle che io abbia letto da tempo. Vabbè che non la leggo da un po', però vabbè, insomma, comunque. Quindi, dove va l'io quando dormiamo? Dove va l'io quando siamo distratti? Dove va l'io quando pensiamo ad altro? Dove, cioè, no? Ecco, sono domande interessanti che, come vedete, cominciano a costituire un piccolo dossier sulla nostra inconsapevolezza attiva, che sarebbe il caso di prendere in considerazione. Ma questa inconsapevolezza vale soltanto. Scusate, me l'ho spostato. Eh no, quella non funziona, è questa.
No.
E lei? L'hanno ripristinata, dici? Ma va bene. Mamma mia, che roba! È meraviglioso. Quindi dicevamo, questa questione non vale solamente per questi due livelli che vi ho detto, quindi per esempio appunto il giudizio di status, i comportamenti, i riflessi, le attività del corpo, eccetera, eccetera. Vale per tante altre questioni. Quello è il punto centrale. Se vi ricordate, abbiamo detto con Giampiero Vincenzo l'altro giorno che il marketing si nutre di una serie di strumenti simbolici con i quali ci invita, diciamo, a fare certe scelte, a comprare certi oggetti. Ecco, voi non siete minimamente consapevoli di questo, eppure vi reagite. Anche qui, come vedete, siamo su una influenza inconsapevole, in questo caso passiva, una forma di passione, potremmo dire, no? Perché? Perché coloro che preparano le merci le preparano in modo che siano piacevoli da comprare senza pensarci, perché pensarci richiederebbe l'intervento di un'altra serie di categorie alle quali, guarda caso, ricorriamo sempre meno, che sarebbero, non lo so, l'eticità del prodotto, la sua sostenibilità, il costo, la comparazione tra classi, tra stessi prodotti, tra diversi prodotti nella stessa classe, no, ragionamenti razionali. Allora, voi di questi ragionamenti razionali sentite parlare in pubblicità? C'era una, io me lo ricordo perché ci faccio caso, come avrete notato. C'era una, credo, assicurazione auto che diceva: se vieni con noi spendi meno, cazzo, evviva! Uno che ti dà un motivo sensato di andare a fare cose. Gli altri abbiamo. Allora, ce n'è uno che è fichissimo, non so se l'avete visto ultimamente, che dice: diffida dalle sigle, noi siamo TVT. E tu dici: ma sei totalmente imbecille o cosa? Cioè, mi hai detto di diffidare dalle sigle adesso e tu mi dici che sei una sigla? Ma come il cervello? E non vi dice altro. C'è un omino col martello, delle cose che cadono e tu dici: che cazzo vuoi dalla vita mia? Ecco, la domanda potrebbe essere interessante. Che vuoi dalla vita mia? Che mi stai dicendo? Perché mi stai facendo questo? Perché mi stai facendo questo ragionamento? Mi fai vedere queste cose? Perché? Perché quelle cose, senza che voi lo sappiate, agiscono sulla vostra consapevolezza simbolica o inconsapevolezza simbolica e vi spingono a trovarli simpatici, anche se non sapete assolutamente cosa fanno, che vogliono, che cercano, quanto vi costerà, dettagli che, sui quali possiamo sorvolare perché sono sconvenienti. Parliamo di soldi, che siete matti? No, perché invece il mondo campa su qualcos'altro, però voglio dire, l'ipocrisia regna sovrana e quindi chi se ne frega. Però è tutto così, fateci caso. La logica del testimonial. Non so se ci avete mai pensato. Allora, oggi lascerò da parte Cannavaro, poveraccio, perché gliene ho dette talmente tante negli anni che non se lo merita, per cui prendiamo Tiger Woods, no? Saprete chi è Tiger Woods? Ecco, quel bell'uomo di colore che gioca a golf. Ok, Tiger Woods è il testimonial del mio rasoio. Una delle classi, diciamo, commerciali sulle quali mi concentro sono i rasoi, perché ho una barba orribile da quando ero piccolo, per cui figuratevi, quando esce qualcosa di nuovo lo compro. Ora, la domanda è: razionalmente, cosa diavolo me ne dovrebbe fregare che Tiger Woods si rade col mio rasoio? E non è una domanda banale, ragazzi, perché è quello che trovate, no? Lo stesso discorso di come si chiama? Chiara Ferragni, che fa la cosa della L'Oreal, che alla fine l'hanno fatta sta zitta perché non c'era verso di farla parlare decentemente mai, quindi, vabbè, stai lì e sorridi, che almeno quello lo sai fare, e va bene. Ma che ce frega a noi? Cioè, perché questa cosa dovrebbe essere rilevante? Perché in un mondo razionale io dovrei, come dire, fidarmi di qualcuno che ha una barba orrenda. Allora, se Tiger Woods fosse noto per avere una barba orrenda e mi dicesse: guarda che con questo mi rado alla grande, direi: ok, mi pare un'ottima notizia. Ma Tiger Woods gioca a golf e non si vede la barba di Tiger Woods, per cui immagino sia una peluria che potrebbe tagliare anche col coltello del burro. Quindi che me ne frega a me di sapere che Tiger Woods si rade col mio rasoio? Ecco. Me ne frega è come, a me no, però in generale, me ne frega è come, perché? Perché in quel momento io sto giocando su altro. Io sto giocando su una compartecipazione mistico-simbolica. Sembrerà strano, ma l'idea generale qual è? Che se io mi rado col rasoio che c'ha pure Tiger Woods, un po' mi sento Tiger Woods. E non c'è un cazzo da ridere, ragazzi, perché ci vendono montagne di cose con sto scherzo. Perché a voi di Tiger Woods non fregherà nulla, ma probabilmente di Madonna sì, o di Lady Gaga. Lady Gaga ultimamente sta facendo uno spot per un videogame. Non so se ci rendiamo conto della questione, no? Uno spot per un videogame di slot machine, che sono una cosa raccapricciante. Ecco, però c'è Lady Gaga e un sacco di gente dice: ah, cazzo, se ci gioca Lady Gaga, allora anch'io. Senza chiedersi tutta una serie di questioni sul fatto che Lady Gaga può anche buttarli quei 5-6 mila dollari al giorno volendo incazzate, ma tu no, perché tu non sei Lady Gaga, c'è questo piccolo discorso. Ecco, però questa immedesimazione è uno dei metodi più efficaci di vendita oggi e non è nulla di razionale, perché vi ripeto, voi cercate un qualche testimonial che abbia un rapporto anche lontano con l'oggetto di cui fa la pubblicità e non lo trovate. Prima, 50 anni fa, coi caroselli, c'era gente che era coinvolta, era gente che produceva l'oggetto, era gente che lo usava, era gente che diceva: guarda, io lo uso, quindi cribbio, dammi retta. Ci stiamo un po' tornando, se avete fatto caso, con le interviste, per esempio, delle grandi catene di vendita al minuto, che intervistano gli altri clienti, perlomeno qualcuno che ha probabilmente a che fare con quello che compriamo e che mangiamo, no? Già è un passo avanti. Però la gran parte delle strategie sono strategie che mirano ad altro, parlano al sistema limbico, non parlano alla parte razionale, alla neocorteccia. Perché noi abbiamo un cervello che si divide in tre parti, in tre salti evolutivi. Questo è sempre Edgar Morin, quindi lo trovate lì. Il modello si chiama cervello triunico di MacLean. E ci dice appunto che il nostro cervello si divide in paleoencefalo, mesoencefalo e neoencefalo, mi pare, non mi ricordo mai, questo mi sfugge, però comunque, e neocorteccia. La neocorteccia, per capirsi, è quella che vedete in tutte le autopsie del pianeta quando c'è uno che ti mette mano in cervello, tutta quella roba spugnosa. E c'è, quella è la neocorteccia. Il paleoencefalo è quello di cui abbiamo appena parlato, quello, il famoso cervello rettiliano, perché ce l'abbiamo in comune con i rettili, che guarda caso, come vi dicevo, è il custode di tutti gli schemi neurali che ci fanno vivere. Quindi io personalmente lo tratterei con grandissimo rispetto, visto che altrimenti, no, dureremmo tipo, che ne so, ma manco 10 secondi se dovessimo ragionare su quello che facciamo per vivere da un punto di vista di processi fisiologici, perché la nostra attenzione non è in grado di tenerlo. Quindi quello è il primo. Intorno ad esso si evolve, probabilmente in seguito al nostro esserci alzati in piedi, come vedremo, si evolve la parte che chiamiamo sistema limbico. Perché sistema limbico? Non perché ha a che fare con quel luogo dove vanno le anime di quelli che non sono stati informati del fatto che c'è una sola religione, noi abbiamo detto, vabbè, ma non è quello neanche il luogo dove si pratica la danza, ma è una struttura fatta ad anello, perché in latino limbus significa anello, molto più semplice. Quindi il sistema limbico, che fa il sistema limbico? Ecco, il sistema limbico è uno dei pomi della discordia, nel senso che il sistema limbico è quello dove ci sono l'ippocampo e l'amigdala, che forse avrete sentito nominare perché ultimamente in TV ne parlano tutti, e si occupa di memoria a lungo termine, stati d'animo, carattere, sacco di emozioni. Quindi se noi vogliamo il cruscotto emotivo del nostro esserci è il sistema limbico, che come diciamo quindi viene molto prima della parte sopra che è quella razionale. Quindi noi siamo stati umani senza neocorteccia, ma col sistema limbico per milioni di anni. Poi a un certo punto è funzionata la cosa talmente bene che siamo riusciti ad avere disponibilità di risorse, di energie, di capacità, eccetera, eccetera, e è comparsa pure la neocorteccia. La neocorteccia è proprio il posto della consapevolezza. È lì che si annida l'io, no? È lì che c'è il calcolo razionale, c'è la valutazione strumentale, tutte quelle cose delle quali siamo tanto, 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 tanto fieri, che stanno portando il pianeta allo sfascio più totale, per cui, come vi dicevo, su questo ci sarebbe da riflettere un tantino, però quello è il posto. Ok, quindi è il terzo step. Allora, che cosa succede? Che se io dovessi credere a Cartesio e a Darwin, che abbiamo detto è un altro dei poveracci senza volere probabilmente danti causa della questione, cosa dovrei dirmi? Che il sistema limbico tendenzialmente dovrebbe starsi atrofizzando. Perché? Perché ci dice Cartesio che l'uomo è tale in quanto essere razionale, che le emozioni e tutte queste fregnacce ce le possiamo tranquillamente scordare perché tanto sono una zavorra di quando eravamo dei selvaggi, mentre l'unica cosa degna di considerazione è il cervello razionale. Quindi se io potessi, no, se io avessi potuto ai tempi di Cartesio sapere dove erano le emozioni, avrei potuto andare a verificare se effettivamente questo cervello emotivo si stava avvizzendo come la nostra, come si chiama la cosa? La nostra appendice o no? Noi abbiamo dei pezzi del corpo che non servono. Lo sapete, il nostro corpo è venuto su molto bene per molti versi, ma con qualche piccola difficoltà per altri, tant'è che ci sono dei testi che ne parlano in modo scherzoso come di un inguacchio, nel senso che ci sono delle cose che si potevano fare molto meglio, in particolare per i maschietti c'è tutta una serie di connessioni, diciamo, nelle parti basse che non è che gli siano venute benissimo, però insomma, stando lì ci campiamo, eccetera. Quindi ci sono una serie di parti del nostro corpo che non servono. L'appendice è una di quelle, tant'è che se te la tolgono, linea di massima, sopravvivi senza grossi problemi. Allora l'idea è che più o meno il cervello emotivo dovrebbe star facendo la stessa fine, perché tanto non serve. Allora, grazie invece a MacLean, che ha riconosciuto qual è la parte dell'encefalo che fa questo lavoro, noi abbiamo potuto scoprire delle cose interessanti, cioè non solo il sistema limbico non è per niente in via di atrofizzazione, ma ha anche delle connessioni privilegiate rispetto alla neocorteccia. Udite, udite, non solo non ce lo stiamo perdendo, ma è in larga misura responsabile di una serie di cose che sono sia positive che negative. Si chiamano sequestri emozionali. Che vuol dire? Vuol dire che i sensi, che vanno considerati dei portali complessi, ci dice Damasio, altra cosa che effettivamente è interessante da prendere in considerazione, no? Noi siamo abituati a dire che l'occhio è l'organo della vista e non è vero, non basta. Perché? Perché siamo, come dire, riduzionisti anche per quanto riguarda la nostra organizzazione corporea, perché l'occhio, se gli togli tutti i muscoli che gli permettono di muoversi, se gli togli tutte le parti che lo gestiscono e lo mantengono, da solo non serve a niente. Quindi Damasio parla di portali sensoriali. Quindi c'è tutta la regione oculare dove ci sono una montagna di strutture molto più di quelle che immaginiamo che permettono che noi si veda. E questa informazione non va direttamente ai piani alti, ma passa prima dal sistema limbico. Parliamo di frazioni di secondo quasi impercettibili, però sono quelle che potrebbero fare la differenza, perché evidentemente nel nostro, come dire, essere diventati ciò che siamo, da qualche parte l'idea che troppo pensiero possa non essere una buona idea, ce l'abbiamo proprio, come dire, nell'hardware, tanto per usare le dicotomie correnti. Nel senso che se tu, per esempio, vedi qualcosa che ti si sta avventando contro e ti fermi a pensarci, ti si avventa contro e ti asfalta. Invece, tu la vedi, il corpo reagisce, tu te giri, non hai capito come hai fatto, ma sei ancora vivo, cosa molto interessante. Questo è il sequestro emozionale, ovvero sia, ci sono dei momenti e dei casi in cui il sistema limbico va in override, taglia fuori quella che è la neocorteccia e fa agire il corpo come succedeva prima, quando ancora la neocorteccia non c'era nessuno a fare domande idiote. Quindi questa cosa è interessante perché ha a che fare con tutta una serie di eventi che possono probabilmente esservi capitati. Non so se avete mai scansato qualcosa che cadeva dall'alto senza sapere minimamente come avete fatto a accorgervene, che movimenti avete fatto. Tutte queste cose qui. Se avete mai evitato degli ostacoli per strada alla guida, in bicicletta, con qualunque tipo di oggetto che stavate portando senza rendervene conto. Perché che succede, ragazzi? Succede spesso e volentieri. Io devo dire che non so se ve l'ho raccontato, ma devo a questo meccanismo probabilmente la mia vita, nel senso che c'è stato un momento tanti anni fa in cui mi sono trovato davanti alla macchina sulle strisce in mezzo alla pioggia, uno, e non so come ho fatto a evitarlo, non ne ho proprio idea, però l'ho evitato. Mi sono trovato 100 metri oltre con un batticuore della Madonna, ho parcheggiato, sono andato a bermi un whisky e mi sono rimesso in piedi. Ma ancora oggi, come diavolo, che cosa è successo in quel gap, in quel lasso di tempo? Io non lo so. So solo che il mio corpo mi ha aiutato. E quello è un tipico sequestro emozionale. Qual è il problema? Che questo sequestro emozionale accade anche in altre circostanze. Per esempio, quando la rabbia e l'ira prendono il sopravvento. Tant'è che se fate una breve rassegna delle espressioni che usate in questo caso, troverete che sono perfettamente coerenti, che si dice non ci ho visto più dalla rabbia. Mi è sceso un velo davanti agli occhi. Perché? Perché non ti ricordi più niente, perché tu non ci sei come io. C'è il tuo corpo furibondo che fa cose. E questo è un grosso problema, ragazzi. È un enorme problema. Perché? Perché c'è tutta una questione sulla volontarietà di certi eventi che purtroppo si focalizza esattamente su questo. Che noi tendiamo a rimuovere perché è scomodo, perché ci crea delle difficoltà ad imputare, ci crea delle difficoltà a riconoscere e soprattutto ci crea delle difficoltà perché ci fa presente che noi spesso siamo inconsapevoli di ciò che facciamo. Senza con questo voler scusare nulla, però purtroppo, ragazzi, è un tema estremamente scivoloso questo. Perché abbiamo degli strumenti di diagnosi abbastanza così. Perché su queste cose noi non riflettiamo, non è che le andiamo a studiare per capire meglio, facciamo finta che non ci siano, come tutto il sistema delle emozioni, no? E dopodiché, quando ti trovi davanti palesemente a una situazione del genere, che fai? Chi era il colpevole? Capite perché è importante apprezzare un po' meglio la complessità della questione? Perché non è così banale. Ovviamente è contraffattibile, ovviamente è fingibile, ci sono tutti i vari discorsi del caso, però è anche vero che in certi casi noi non ci siamo, come centri di imputazione cosciente di atti. E il problema ulteriore qual è? Che più succede e più facilmente succede. Per cui se sei portato agli scatti d'ira, i primi forse ancora reggi, i secondi un po' meno, dopodiché diventa un costume. So se è chiara la questione. Quindi questa cosa va tenuta presente perché è un fatto scientifico, chiaro, se non vogliamo credere alla scienza, per carità. Io alla scienza credo con grano salis, come si diceva ai latini, ovviamente, no? Perciò diciamo che tra le varie evidenze che esistono su questo argomento, noi sappiamo che la vista passa prima dal sistema limbico e poi arriva al sistema della neocorteccia. Quindi le reazioni a ciò che vedo spesso e volentieri possono essere delle reazioni non riflesse, sulle quali non c'è stato nessun controllo, sulle quali non c'è stata nessuna regia, no? Accadono perché è il corpo che le fa accadere. Quindi noi continuiamo oggi ad essere spesso e volentieri agiti o agire senza esserne consapevoli. Io preferisco questa seconda frase perché l'essere agiti ovviamente gioca sul senso di, come dire, frustrazione e inanità dell'io che ci sta in qualche misura costruendo il mondo a sua immagine. Ma noi non siamo solo io. Questo è il problema. Quindi il mondo a immagine dell'io è quello che sta andando nella pattumiera qua fuori. Ecco perché è così importante ragionare su questi argomenti. Perché siamo al capolinea per molti versi di un'intera impostazione che ci stiamo portando indietro da 3.000 anni. Quel racconto famoso di Platone che dice che l'anima cade nel corpo e si trova imprigionata. È una balla colossale, è un racconto simbolico, è un mito. È un mito che descrive cosa? Descrive questa frustrazione dell'io a trovarsi in un ambiente dove si sente, dove secondo lui dovrebbe essere il miglior figo del bigonzo, invece è semplicemente incastrato, non riesce a muoversi, non può volare, non può fare tutte le cose fantastiche che immaginerebbe di poter fare. È il racconto di un io che non si percepisce come evoluzione di una, come dire, serie di step conoscitivi, di una serie di step di consapevolezza che culminano nell'io, ma che dovrebbe rimanere al servizio del resto, l'io vorrebbe andare via. No? Il famoso download della consapevolezza nella rete, quelle cose che stanno studiando nella Silicon Valley, sprecando centinaia di milioni di dollari, e poi si lamentano che non ci sono i vaccini per il terzo mondo, che la gente muore di fame, che i loro poveri veterani del Vietnam sono tutti quanti in mezzo alla strada. No, lamentiamoci, però buttiamo queste centinaia di milioni intanto nella pattumiera, che tanto, o andiamo su Marte, quindi, per carità, sempre di volo si tratta, quindi come vedete le costellazioni simboliche si equivalgono da molti punti di vista. Ok, direi che se non ho visto male possiamo anche fermarci un attimo, diate una boccata d'aria e poi continuiamo. Parliamo degli anelli di Edgar Morin, perché è una parte che è piuttosto interessante. Sì. Oh,
Potrebbe attivare il microfono.
santa Madonna. Grazie, me l'ho totalmente scordato. Allora, dicevamo, parleremo degli anelli di Edgar Morin. Che cosa sarebbero sti anelli? Andando avanti nel testo arriverete a un punto nel quale il discorso verterà sulla contemporaneità. Ne abbiamo già parlato più volte, è uno dei tratti meno familiari a noi, ovvero sia il fatto che le cose accadano appunto contemporaneamente. È un po' uno degli strumenti che vi permette di capire un po' meglio anche la questione del ruolo, no? Noi abbiamo questo brutto vizio che è connesso al nostro modo di capire, al nostro modo di conoscere appunto, che è diacronico. Che vuol dire? Vuol dire che noi capiamo per step, prima uno, poi l'altro, poi l'altro. E di solito mettiamo le cose in connessione causale, l'abbiamo visto, no? Non è casuale che ci sia questo tipo di prospettiva, perché il nostro intelletto funziona così, noi ragioniamo per passaggi, per step. Il problema è che la vita invece accade in linea di massima contemporaneamente. E quindi sarebbe carino tenerlo presente che il nostro modo di conoscere non è particolarmente, come dire, in sintonia con quanto accade fuori, no? Noi siamo abituati appunto a mettere le cose in ordine, riprendendo quello che dicevamo prima, se io dovessi occuparmi coscientemente del funzionamento del mio corpo, siccome andrei per step, morirei rapidamente, perché io dovrei riuscire a fare in modo che il corpo, il cuore batta, i polmoni respirino, le ghiandole si attivino, tutto quanto funzioni nello stesso momento. E non sono capace. Poco da fa, abbiamo inventato il multitasking, ma sta costando una serie di cose notevolissime a tutti e soprattutto non è così efficiente come lo vendiamo o ce lo raccontiamo. Quindi noi abbiamo bisogno di imparare a capire, anche se non a, come dire, sperimentare la contemporaneità. Allora, per far capire questo, Edgar Morin adotta questa formula grafica degli anelli, che troverete appunto nel testo, che sono tre cose collegate da frecce bidirezionali per dare esattamente questa sensazione, ovvero sia di un flusso costante. Ok? Flusso costante, uno dei più interessanti dei quali ha a che fare col nostro essere contemporaneamente, come dicevamo, membri della specie, parti della società e soggetti più o meno autonomi. Perché questa cosa oggi è particolarmente importante da tenere a mente? È particolarmente importante perché oggi, come abbiamo visto, gli esiti del perdere di vista questa contemporaneità sono sotto gli occhi del mondo intero. La famosa COP26 è finita con una serie di, come dire, passi non particolarmente brillanti. Perché? Perché noi dimentichiamo quasi sempre di essere parte di una specie, anche. E contemporaneamente, noi siamo ciò che siamo e siamo anche membri di una specie. E fregarcene di questo livello di coinvolgimento porta appunto al tutti quelli che si lamentano oggi del fatto che lasciamo un mondo ai nostri figli che farà schifo, io non ho fatto figli anche per questo, ma vabbè, prescindendo. E non mi sembra che sia una buona politica, no? Però è una politica di quelli che pensano che essere soggetti indipendenti venga prima e sia molto più importante del resto. E invece non è vero, perché tu sei sempre, costantemente, tutte e tre le cose contemporaneamente. Sei soggetto autonomo fino a un certo punto, come abbiamo detto fino alla nausea, ma sei anche membro di un gruppo. E qui tutte le questioni Novax si commentano abbastanza da sé, tanto per dirne una, o tutte quelle altre di semplici, di più marcate ipocrisie di cui parlavamo prima, i milioni sprecati per delle cazzate quando ci sarebbe ben altro utilizzo, eccetera, eccetera. Quindi. E allo stesso tempo c'è anche il problema della specie. Il problema della specie è un problema che siamo talmente disabituati a ragionare fuori dalla nostra minuscola sfera o bolla che ci sfugge completamente. Il problema della specie è quello per il quale, in termini assicurativi, come credo di avervi detto, i bambini sono dei costi e non sono delle opportunità. Perché non è che si vede la prospettiva delle generazioni che vengono, non si pensa al fatto che, no, tendenzialmente dovremmo stare qui in santa pace e possibilmente in armonia con il resto del pianeta ad libitum. No, quello che si vede è che ci sono dei costi di pannolini, ci sono dei costi di medici, ci sono dei costi di oggetti e accessori e quindi tutto sommato un bambino è più che altro un problema. Fantastico. O il fatto che non ci siano più i bambini, no? Se avete sentito gli ultimi dati, abbiamo perso altre 800.000 unità. E dopodiché abbiamo i puristi che ci vengono a dire, eh sì, ma teniamoli fuori gli altri, perché facciamoci di nuovo i figli, sì, ricominciamo con Mussolini, le famiglie, i pregi, eccetera. Come se nel frattempo non fosse cambiato niente, come se tu potessi dirlo a qualcuno e dici, ok, vabbè, adesso faccio 5 figli, grazie per avermelo detto. Certo, come no, uguale. Ecco, è questo modo di trattare le cose che è deprimente, ragazzi. Voi ci siete cresciuti, non ve le hanno fatte presenti, probabilmente. Insomma, io ormai ho a che vedere con questa noia da 60 anni e francamente mi sono veramente rotto l'anima. Perché si sentono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Né in cielo né in terra. No? Voglio dire, Nuova Delhi, saprete probabilmente essere la capitale dell'India, dove c'è un tipo che si chiama Narendra Modi, che è una delle migliori manifestazioni dello spirito del tempo, ha fatto tutta quanta una guerra particolare all'interno della COP26 perché non volevano rinunciare al carbone troppo presto, poverini, d'altronde, in un'ottica, come dicevamo, postcolonialista, non hanno manco tutti i torti, cioè, beh, voi avete usato il carbone da 300 anni a sta parte, mo lasciatecelo usare pure a noi. Solo che, come vedete, questo è non vedere il problema della specie, è ragionare esclusivamente su un piano di società. Allora, se voi avete sfruttato il carbone per 350 anni, mo tocca a noi. E fra 350 anni ci saremo tutti belli che estinti. Perché quel tipo di ragionamento non lo fanno. E all'indomani della COP26 A Nuova Delhi è scattato un lockdown non dovuto al Covid, ma al fatto che non si respira perché l'aria è inquinata. E quelli che stanno pagando i prezzi più alti per questa situazione sono i bambini, che avranno dei ritardi cognitivi, avranno dei ritardi di crescita, avranno dei ritardi di sviluppo. Però noi continuiamo a usare il carbone. Non so se vedete dov'è il problema. Io credo che sia abbastanza evidente perché è talmente stridente che ho difficoltà a conviverci, però insomma immagino che anche uno meno incazzato possa rendersene conto. Il problema è che noi non riusciamo a concepirci altrimenti che come soggetti autonomi con degli interessi egoisti. Ed è la configurazione peggiore alla quale si poteva aspirare da un punto di vista della cooperazione necessaria della quale vi stavo parlando anche per quanto riguarda noi stessi. Noi, figuratevi se le nostre cellule facessero una bella concorrenza spietata come quella di cui parliamo costantemente, noi come staremmo bene? Quindi noi siamo il frutto della cooperazione e siamo totalmente incapaci di cooperare, o perlomeno con grosse difficoltà. Tant'è che perfino un autore positivo, diciamo ottimista, come è stato Ulrich Beck, che devo dire io uso molto perché riesce ogni tanto a restituirmi una prospettiva che non sia catastrofica e quindi mi fa piacere che qualcuno ci riesca. Nell'ultimo testo, che ovviamente è pubblicato postumo perché doveva morire qualcuno, è ovvio che dovesse morire Beck, non, vabbè, comunque. E allora in questo testo cosa ci dice? Dopo averci detto che sì, per carità, il cosmopolitismo può essere una buona idea, però avrebbe sollevato dei problemi. In questo testo dice che la situazione è semplice: cooperare o morire. Facile, lineare, senza particolari questioni. Noi non abbiamo la chance di avere alternative. Purtroppo però non l'abbiamo capito perché questo discorso di alternative sta sul piano della specie. Perché vi ripeto, noi non abbiamo un problema col pianeta, perché il pianeta, ma neanche 200.000 anni, ti voglio esagerare. Si è bello dimenticato quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo messo in piedi, è cioè, tutta un'altra cosa, passiamo oltre e magari col nuovo tentativo va meglio. Gli unici che pagano pegno, a parte il resto del vivente, poveraccio, che non avrebbe nessuna colpa, siamo noi. È inutile dire facciamolo per il pianeta se ne strafotte. Facciamolo per noi, perché è quello il punto. Noi siamo il pianeta. Questo è il punto, ma a noi questa cosa sfugge. E quindi continuiamo a comportarci come se ci fosse tutto il tempo del mondo, come se ci fossero tutte le risorse del mondo, come se. Paragrafo che credo vi sia ormai abbastanza familiare del mio manuale, dove ogni volta tutti mi dicono, quando mai? Dico, sempre. Non è, il problema è quando non facciamo come se, perché per il resto del tempo non facciamo altro. Questo è il punto. Se lo unite all'inconsapevolezza di prima, viene un cocktail di quelli in qualche misura piuttosto deprimenti. Però, come dire. Per cui, ricapitolando, con oggi abbiamo cominciato a porre questo discorso, domani lo continuiamo più nello specifico. Il discorso qual è? Che, visto che noi siamo arrivati dove siamo arrivati grazie a un sapere che non è un sapere razionale e consapevole, forse è opportuno cominciare a pensare di capire un po' meglio qual è sto sapere, perché non è che quando è comparso l'io quel sapere è scomparso. Questo che vorrei che capiste, più o meno come quello che abbiamo detto della sezione finita. Non è che nel momento in cui escludo qualcosa dalla mia conoscenza quella scompare, quella rimane lì, ma io non lo so. Esattamente allo stesso modo noi abbiamo ad oggi una sensibilità a delle sollecitazioni della sfera emozionale, simbolico-immaginale e corporea che può essere utilizzata contro di noi, che spesso e volentieri viene utilizzata contro di noi. Nelle comunicazioni politiche, nelle comunicazioni di marketing, nei tentativi di convincimento da parte degli altri, noi mettiamo costantemente in campo risorse che non sono razionali e alle quali spesso e volentieri siamo suscettibili senza accorgercene. Non è solo un problema dei testimonial, quello di prima l'abbiamo visto ed era abbastanza smaccato, ma la questione va molto più nel concreto, ragazzi. Le grandi aziende fanno dei focus group continui sulla forma della confezione, sul materiale della confezione, sul colore della confezione, sul lettering di quello che c'è scritto sopra. Cioè, tutto quello che voi trovate in un oggetto di consumo sta lì per fare in modo che voi lo scegliate, senza rendervene conto. Perché ha l'aria amichevole, perché vi fa venire in mente delle cose divertenti, perché vi ricorda un'altra cosa, perché avete sentito nel flusso costante della comunicazione che veniva associato a delle cose piacevoli, a delle cose interessanti, a delle cose apprezzabili. Tutto qui. Quindi non è che è una cosa di cui non sapete, è quello in cui vivete tutto il giorno. Oh, vedi, meno male che stavolta è arrivato quando stiamo andando via, così almeno, se non altro, limitiamo i danni. Capite? Quindi se vi serve una qualche, dice, quando è che succede sta cosa? Aprite la televisione e la trovate. Andate a farvi un giro al supermarket e lo trovate. Quando diceva Giampiero della questione degli occhi, delle iridi, dopo la visita al supermercato, voi andate a leggervi un libro che si chiamava I persuasori occulti, che è un libro degli anni 50, è un bellissimo libro ad oggi, e scoprirete che i primi utenti dei supermarket erano tutti afflitti da una specie di sindrome per la quale compravano una montagna di roba senza saperlo. Arrivavano alla cassa, gli facevano il conto e dicevano: che cazzo è successo? Beh, se ti sei comprato un carrello alto così di roba, ma non se lo ricordavano. Perché erano talmente vergini nel loro essere attaccati su quel fronte che era una specie di sindrome di Stendhal. C'è voluta l'ira di Dio per poterli poi rimettere, per, come dire, ribilanciare le questioni. Però il punto centrale è questo, che la gran parte del consumismo, tutto quello che abbiamo visto anche appunto con l'ultima lezione del professor Vincenzo, eccetera, si fonda su un ciclo d'acquisto che è costantemente istigato dal ricorso a cose che non sono razionali, perché non avrebbe senso altrimenti. Voi interrogatevi sul senso di avere, che ne so, 40 paia di scarpe a casa, razionalmente, e vediamo che viene fuori. Parliamone. No? Perché dover cambiare gli oggetti prima che siano finiti? Perché dover sprecare costantemente cose senza neanche divertirsi? Perché voglio dire, lo sciupio vistoso, la celebrazione, il fasto, lo spreco vanno bene, ma devono avere un minimo di senso ulteriore. Qui sono semplicemente fini a far sì che le ditte continuino a produrre. Continuando a produrre, consumino tutto quello che c'è da consumare. E dopodiché, non so che faremo, ma voglio dire, probabilmente sarò morto, quindi chi se ne strafrega. Voi potreste cominciare a dovervi porre il problema. Quindi sarebbe carino cominciare a farlo da adesso, visto che siete adulti oramai, si presume, e in possesso di strumenti critici e di comprensione che vi dovrebbero permettere di farlo. Quindi, detto questo, la prossima volta, cioè domani, ci occupiamo del sapere simbolico immaginale. Quindi andiamo a vedere un attimo meglio come funziona tutta questa serie di cose sulla quale si fonda poi, appunto, la grandissima parte della comunicazione contemporanea. Grazie e buona giornata.